Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Come possiamo stare bene quando la vita è così piena di problemi? Cioè, la vita è piena di problemi, problemi di ogni tipo. Ci sono problemi di salute, ci sono problemi nei nostri rapporti, ci sono problemi di soldi, ci sono problemi di tempo, ci sono problemi di lavoro o mancanza di tale, ci sono problemi in casa. Spesso i problemi sono grossi. Onestamente sono più grandi di noi, cioè non è che possiamo, io faccio così, no, a volte non c'è modo di cambiare una situazione. Se tu hai un problema con una persona, un rapporto che va molto male, a volte, anzi, tu puoi fare del tutto e comunque quel rapporto può restare male. La Bibbia dice, per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti, per quanto dipende da voi, cioè non dipende solo da voi. E ci sono tanti problemi. E poi, oltre a tutti i veri problemi, ci sono i problemi potenziali che spesso ci inondano. Ma se dovesse succedere così, se lui dovesse reagire così, se dovesse avere quel problema. Quindi siamo presi con tanti veri problemi e anche potenziali problemi. E anche se capita una stagione in cui non ci sono grossi problemi, dentro di noi sappiamo che in qualsiasi momento possono arrivare grossi problemi. Cioè, chi ha un pochettino di realismo sa che in qualunque momento possono arrivare cose grossissime. E la nostra tendenza è di pensare molto ai problemi. E vi dico una cosa, se tu vivi pensando ai problemi, non puoi avere pace. E se tu vivi ignorando i problemi, non trovi soluzioni. E allora? Allora? Oggi vorrei invitarvi a spostare i vostri occhi, gli occhi del cuore, dal guardare ai problemi ad guardare a Dio. I nostri problemi, certi problemi, sono grandissimi se li confrontiamo con le nostre forze, le nostre capacità. Questo è importante capire. I nostri problemi sono grandi se li confrontiamo con le nostre forze, le nostre capacità. E perciò per avere pace dobbiamo riconoscere di più quanto Dio è grande, quanto Dio è potente e poi confrontare i nostri problemi con la potenza di Dio e le capacità di Dio. Come dicevo, spesso vediamo i nostri problemi come grandi. Però, attenzione, cosa vuol dire grande? Se un bambino dovesse chiedere qual è la macchina più veloce nel mondo, ma senti, veloce, potente, grande, pesante, sono tutte parole relative. Pensate, sono relative. Da una prospettiva, una cosa può sembrare grande, ma da un'altra prospettiva la stessa cosa potrebbe sembrare piccolissima. Facciamo un confronto usando soldi, che è una cosa tangibile, che si può toccare, ma questo è vero con ogni tipo di situazione e problema. Confrontiamo uno che ha da pagare, qualcosa rompe con la macchina e deve pagare 200 euro e potrebbe dire, uffa, sono tanti. Ma poi trova un amico che la sua macchina ha una riparazione di 800. E lui dice, e sono tutti e due stretti? Quindi quel 200 che sembrava tanto per lui, l'amico, la stessa condizione economica uguale a lui, ha da pagare 800, quel 200 non è così grande. Ma poi trovo un altro amico con la stessa situazione economica e succede una temporale tromba di aria, non ha assicurazione e per il tetto distrutto gli costerà 20.000 euro ed il tetto è scoperto. La stagione delle piogge non può lasciare il tetto così, ma costa 20.000 euro. Allora quel 200 o 800 davanti a 20.000 non è così grande. Ma poi trovano un altro amico, stessa condizione di loro, e il figlio ha una malattia, sta morendo, non ci sono cure, ma si scopre che c'è una clinica specializzata in America che riescono a curare. Quelle medicinali, quelle cure non esistono in Italia. Qui lo Stato non pagherebbe mica lui di andare lì, quindi l'unica cosa che potevi fare è trovare 100.000 euro per andare a pagare privatamente, perché il costo è quello. Allora quel 20.000 euro per il tetto non sembra così grande. Il mio punto è questo. Quando diciamo, oh, è un grande problema, ricordate che la parola grande è una parola relativa. Non è una parola assoluta, è sempre relativa, grande in proporzione a cosa. E poi la parola grande è in proporzione di quanto la persona è capace a, in questo esempio, pagare o fare o le sue capacità. Per esempio, se una persona è senza lavoro, ha perso casa, sta vivendo per strada, vivendo dai bidoni di immondizie, trovando cibo da quello, cioè non ha niente, e succede qualcosa dove lui deve pagare 200 euro, o lo mettono alla morte in questo paese, per lui 200 euro è gigantesco. Per le sue capacità è una cifra impossibile. Invece, sei un uomo ricchissimo che ha più di 1 miliardo di soldi liquidi da poter gestire, oltre altri investimenti, per lui, se ha il figlio con 100.000 per portarlo a quella clinica, per lui 100.000 è roba da niente. Roberà niente, perché le sue capacità sono così grandi. E quindi dobbiamo tenere in mente, quando noi vediamo un problema grande, dobbiamo dire, scoprire quello è relativa, devo confrontare il mio problema con la potenza di Dio, la capacità di Dio. Allora vedo se è grande o no. E quanto spesso io sono stato agitato perché non tenevo conto della potenza di Dio nei miei calcoli. Allora, quello che voglio fare oggi, in alcuni minuti, è più che studiare un brano, questo è solo quando uno è saturo della parola di Dio, tu trovi questo argomento dappertutto. E quindi, onestamente, ho messo pochi brani dentro perché è dappertutto nella Bibbia quello che voglio dire oggi. E voglio parlare della potenza di Dio. Voglio parlare della potenza di Dio. Allora, parlare della potenza di Dio è cercare di scrivere l'acqua in tutti i mari del mondo. C'è tanta acqua, da prospettiva nostra, con mezzo tutti i mari del mondo messi insieme. Non si può descrivere, perché ci sono acque di vari tipi, più sale, più minerali, meno, più... Io voglio tastare questo argomento della potenza di Dio. E voglio ricordare un'altra cosa. La potenza di Dio non mi dà pace. Se non so che io sono in Cristo Gesù e che Dio è dalla mia parte. La potenza di Dio è un fatto. Ma se io non sono dalla parte di Dio e quindi non ho Dio dalla mia parte, quella potenza non mi aiuta. E non mi dà mica pace. Ma se io sono in Cristo ed io so le promesse di Dio che mi riguardano, che Lui è dopo quella potenza per il mio bene, per curarmi, guidarmi, proteggermi, allora capire la pace, la potenza di Dio può darmi grande pace. Per il nostro Dio non ci sono problemi, ci sono solo opportunità per glorificarsi. Ricordate quello? Per il nostro Dio, considerando le circostanze della nostra vita, non ci sono problemi, ci sono solo opportunità per Dio di glorificarsi. Quello che a noi sembra un problema, per Dio non è un problema, è un'opportunità per Dio di glorificarsi. Allora, consideriamo qualcosa della potenza di Dio. Non riusciamo a descrivere la potenza di Dio pienamente perché è infinita, è immensa. È impossibile veramente descrivere a fondo la potenza di Dio. Quindi possiamo conoscerla sempre di più, quello sì. Io posso arrivare a conoscere tutto? No, ma posso conoscere sempre di più la potenza di Dio. E quindi prego oggi che possiamo vedere qualcosa di più della potenza di Dio. Spero che non vi dirò nulla di nuovo. Spero che già sapete tutto questo. Infatti spesso il problema non è di non sapere, il problema è di non tenere conto, di non ricordare. Quindi voglio ricordarci di quello che presumo già sappiamo. E voglio anche menzionare oggi che quel Dio potente ha cura personalizzato per tutti coloro che umilmente credono in Lui, camminano per fede. Allora, iniziamo pensando alla potenza di Dio sulla natura. La natura non intendo solo tempo meteorologico, certo anche quello, ma ogni aspetto della natura. La Bibbia inizia dichiarando che Dio creò tutto. Più volte la Bibbia parla del fatto che Dio è creatore di tutto, ed è ovvio, è ovvio. Ho visto un video e ho visto una tabella sull'operazione di ogni cellula della vita dell'umano, dell'uomo, e ogni cellula è così complicato che fare un disegno, uno schematico di tutto quello che succede in quella cellula riempia un foglio lungo 3 metri. Scrivendo tutte le varie formule chimiche e le cose elettrici, le scosse che cioè, è complicatissimo. E una cosa così si vede un grande, grande, immensa intelligenza che ha creato questo. Dio ha creato tutto. Leggo Genesi 1, da 1 a 4, e notate che Dio è così potente che gli bastava una parola. Leggo Genesi 1, 1 a 4. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici delle acque. Poi Dio disse, sia la luce. E la luce fu. E Dio vide che la luce era buona. E Dio separò la luce dalle tenebre. E se conoscete il brano, lui va avanti parlando di ogni aspetto della creazione. Il firmamento, le stelle, luna, sole, gli animali, le piante, poi uomo. E Dio disse. E la cosa fu. Ed era tutto buono. Dio ha creato tutto con la potenza della sua parola. Dio, vediamo nella Bibbia, che è in controllo del tempo, del vento, del terremoto, delle grandine, dei lampi, degli animali, di ogni aspetto della natura, dal più piccolo, calebroni, mosche, rane, zanzare. Dio è in controllo di tutto, è suo. Dio controlla ogni zanzara. Se quella zanzara ti dà fastidio o si allontana da te, perché Dio ha controllato. Non chiedetemi di spiegare perché io non capisco. Però è così. Gesù dichiara che neanche un passero cade a terra. L'uccello più comune, comune che c'è, senza il volere, neanche un passero cade a terra senza il volere del Padre vostro nei cielo. Nel Nuovo Testamento vediamo Gesù Cristo, Dio incarnato, che controlla totalmente la natura. Comandava il vento e le onde, ubbidivano subito a Lui. Moltiplicava il pane e il pesce, controllo sulla natura materiale, proprio moltiplicava. Quello di un povero ragazzino, pochi pani e pesciolini, dava cibo a più di 5.000 uomini, più mogli e figli. Gesù poteva camminare sull'acqua. Gesù, dopo la risurrezione, poteva entrare in una stanza quando era chiuso a chiave. In qualche modo passava. Gesù conosceva i pensieri degli uomini. Stavano lì pensando cose. Lui conosceva i loro pensieri. Tutto sotto il suo controllo. Tutto è sotto il controllo di Dio. Come dicevo, neanche un pastore cade a terra senza la volontà di Dio. Dio controlla, Gesù dichiara, quanti capelli sono sulla nostra testa. Potremmo prendere vari sermoni solo per guardare i brani che parlano della potenza di Dio sulla natura e valutare, considerare a fondo questo. Ma per oggi, per tempo, io voglio solo dirlo e pensandoci, prego che ognuno possa dire, eh sì, è vero, su tutto questo mondo gigantesco Dio è pienamente in controllo. E questo vuol dire tutto quello che riguarda la tua vita. Dio in controllo. Lui controlla la tecnologia. La tecnologia riguarda la natura. Stai lavorando su una macchina. Sto cercando di far accendere il mio taglierba. Tutti dalla benzina ai pezzi di motori sono tutti dalla creazione di Dio. Dio in controllo. E Dio in controllo di tutto. Stai cucinando e la cosa non viene. Dio in controllo. O vieni benissimo. Ti farebbe molto bene. Se tu ogni giorno ti fermi e prendi il tempo di dire, Signore, Tu sei in controllo del mio mondo, tutto il mondo, ma mio mondo oggi. Tu sei in controllo. Io riconosco questo e ti lodo per questo. E ti ringrazio per questo. Ho detto all'inizio, noi tendiamo a focalizzare moltissimo su cosa? I nostri problemi. Sarebbe molto utile se noi prendessimo tempo ogni giorno per fermarci e coscientemente pensare al controllo di Dio su tutta la natura, compreso tutto quello legato a noi, e poi lodarlo e ringraziarlo. Vorrei toccare un altro campo in cui Dio ha pieno controllo, anche se sarebbe legato alla natura, ma ho voluto separarla, questo argomento, separarlo dalla natura, perché è più riguardo noi, e questo è la nostra salute. Dio è pienamente sovrano e potente sulla nostra salute. Tu non puoi ammalarti in qualunque modo senza la volontà di Dio. Dalla semplice mal di testa, o mal di pancia, o mal di dente, ad un raffreddore, ad un tumore che porta alla morte, ogni tipo di male e malattia è pienamente sotto il controllo di Dio. Ho avuto vari medici, mio fratello è medico, vari amici cari sono medici, e vari hanno detto, un medico, dice questo, vari medici miei, non può mai guarire nessuno, solo Dio guarisce. Noi possiamo dare la medicina che Dio ha creato, ma la guarigione dipende da Lui. Un medico saggio sa quello. Quanto sarebbe terribile se dovesse esistere una malattia al di fuori del controllo di Dio? Quanto sarebbe terribile se Satana potesse mandare malattie quando vuole lui e non fosse la volontà di Dio? Se lui avesse quel potere, di poter mandarci qualche male. E Dio non voleva quello. E arriva al di fuori. Oh, no, no, come? Non potremo avere pace. Non potremo. Che pace ci sarebbe? Che Dio non voleva, ma mi arriva comunque? Che una persona a me cara sta morendo e non era la volontà di Dio? Grazie Dio, quello non è la realtà. Perché nulla può succedere al di fuori della volontà di Dio. Ricordate in Giobbe che Dio ha stabilito a che punto Satana poteva mandare qualcosa a Giobbe. Non poteva fare nulla senza l'espresso permesso di Dio. In Deuteronomio 28 Dio spiega tramite Mosè cosa succederà se il popolo di Dio dovesse ubbidire a Dio, le benedizioni, e cosa succede se dovessero non ubbidire a Dio, le maledizioni. Le maledizioni comprendono una marea di male, dal male di malore alle malattie che portano alla morte, alla essere demenzia. Era tutto compreso nelle maledizioni mandate da Dio, perché Dio è geloso della sua gloria. E quando gli uomini disprezzano Dio, soprattutto avendo ricevuto luce prima, non possono sperare che tutto gli andrà bene. Ho menzionato che Satana non può mandare alcun male di alcun tipo senza permesso di Dio, e quello che Satana manda è perché Dio voleva quello per te. In 2 Corinzi 12 l'Apostolo Paolo parla del fatto che era stato portato in paradiso, che non succede, ma è successo a lui. E dopo lui dichiara che è stato dato lui da Dio affinché non si insuperbisca un demone. Ma chi vuole proteggere Paolo da superbia? Mica Satana vorrebbe che avesse superbia. No, Dio. Leggo quel versetto, 2 Corinzi 12, 7. Inoltre, affinché non mi insuperbisca, per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Chi ha dato a Paolo questo angelo di Satana per schiaffeggiarlo, farlo stare male fisicamente affinché non avesse superbia? Dio. E noi vediamo che Dio è in controllo su tutto quello che riguarda la creazione, è compreso tutta la nostra salute. Quindi siamo pienamente sicuri nelle mani di Dio, perché nessun male, nessuna malattia può arrivare nella nostra vita né nella vita dei nostri cari se non secondo la volontà di Dio. Questo comprende malattia, comprende insonnia, comprende mal di testa, comprende tumori, comprende tutto, anche gli incidenti stradali. Il nostro Dio è pienamente in controllo di tutte queste cose. E quando Dio permette una malattia o un male, è perché fa parte del suo piano per noi. E Lui può e toglierà quel male al momento giusto. Gesù poteva guarire da qualsiasi malattia, poteva guarire qualsiasi condizione. Per esempio, dava la vista ai ciechi, faceva camminare i paralizzati, e Dio opera oggi miracolosamente guarendo quando è secondo la sua volontà. Grazie a Dio, ogni male è sotto il controllo di Dio onnipotente. I mali non hanno una vita loro. Satana non può mandare i mali quando vuole. Dio è chi comanda e controlla e ha suoi scopi per tutto quello che fa. Quindi noi possiamo avere pace se noi ricordiamo: Signore, Tu sei in controllo. Oh, questo mio cranio non va via, io conosco quello. Dio in controllo, Dio in controllo. E posso dire: Signore, insegnami quello che vuoi insegnarmi in questo. Sei in controllo. Quindi possiamo avere pace per tutto quello che riguarda la natura, la creazione e la salute. Ma arriva un altro campo, gli uomini. Gli uomini, le persone nella nostra vita. Ma Dio è sovrano sugli uomini? Sì. La potenza di Dio arriva a poter guidare e gestire ogni uomo sulla terra. Allora, vi dico subito, non riesco minimamente a rinquadrare questo. Perché ogni uomo, in un certo senso, entro tanti limiti, è libero. Non siamo liberi, veramente. Una balena è libero, se avesse la mente umana di poter fantasizzare, una balena è libera di dire, io voglio volare a 1000 metri sopra il mare e devo andare dall'equatore fino al polo nord, che loro fanno questa migrazione. Io non voglio nuotare, voglio volare. È libero di volare? È libero? No, no, non è la sua natura. Cioè, Dio ha creato ognuno con una propria natura e la libertà non va oltre la natura che Dio ha creato. Eppure gli uomini sono liberi e esprimono la loro malvagità in tanti modi che scelgono loro. Eppure in qualche modo che non riusciamo noi a concepire, Dio riesce a gestire e lo fa. La Bibbia è chiara su quello. Quindi io non capisco, ma vedo quello che Dio dice e dico, va bene, Signore, è così. Grazie a Dio che è così. Per esempio, in Proverbi 16:9 leggiamo: il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. L'uomo decide, io farò questo così. E Dio dice, no, io ho stabilito per te di fare quello. E l'uomo fa quello. Proverbi 21:1. Il cuore del re in mano all'Eterno è come i corsi di acqua, lo dirige dovunque egli vuole. Il motivo che dice il cuore del re è perché il re è il più potente del paese. È lui che ha potere, può fare quello che vuole, pensa. Il cuore del re in mano all'Eterno è come i corsi di acqua, lo dirige dovunque egli vuole. Questo è dell'uomo più potente, figuriamoci gli uomini meno potenti. Nella Bibbia ripetutamente troviamo che Dio controlla il cuore degli uomini. In Esodo, non leggo ma conoscete la storia, Dio induriva il cuore del faraone affinché non lasciasse andare il popolo di Israele fino alla piaga dell'angelo di morte. Dio induriva il suo cuore. Dio voleva glorificarsi mandando le piaghe. Buon senno avrebbe spinto il faraone di dire andate, andate molto prima. Ma il suo cuore è indurito da Dio. In Esdra c'era Ciro, il nuovo re che aveva appena conquistato Babilonia. E leggo, Dio ha toccato il suo cuore. Leggo, Esdra 1, da 1 a 2. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, perché facesse un editto per tutto il suo regno e lo mettesse per iscritto, dicendo: così dice Ciro, re di Persia, l'Eterno, il Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, egli mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme che è in Giuda. Perché Ciro ha fatto quell'editto? Permettendo ai giudei di tornare dopo l'esilio e ricostruire il Tempio, perché Dio ha toccato il suo cuore. E questi sono due esempi che ne vediamo innumerevoli esempi in tutta la Bibbia, dove Dio tocca il cuore per farlo arrivare dove vuole Lui, senza togliere la responsabilità dell'uomo. Non siamo capaci a capire questo a fondo. Come può Dio dirigere un uomo eppure lascia che quell'uomo sia ancora responsabile? È così. Solo che io non riesco a capire, non vuol dire niente, ci sono tante cose che non riesco a capire, ma Dio onnipotente, onnisciente ha creato il mondo così. Allora, se io so questo, ma non solo intellettualmente, se io so, Signore, questa situazione che ho con quella persona che mi crea tanti problemi è sotto il tuo controllo. Non è giusto, ma è sotto il tuo controllo, vuol dire che è la cosa giusta. Forse non è giusto a livello di come va umanamente parlando, ma è la cosa giusta. Quando Giuseppe in Egitto si trovava in prigione ingiustamente, era la cosa giusta. Quando Davide, che era sempre stato fedele a Saul, doveva scappare per la vita perché Saul cercava Davide con tutto l'esercito per ucciderlo, era ingiusto, ma era la cosa giusta. Quando l'apostolo Paolo si trovava in prigione, per cosa? Solo perché i giudei lo odiavano, ma non aveva commesso alcun reato. È rimasto lì e doveva perfino essere mandato a Roma. Come prigioniero era ingiusto, ma era la cosa giusta. Quando capisco che Dio è sovrano anche sugli uomini e sulle circostanze e su tutto, io posso dire: ma non è giusto, ma è la cosa giusta. E io posso avere pace. O dobbiamo ricordare che Dio è in controllo degli uomini e così non dobbiamo temere gli uomini. Se tu sei in Cristo, Dio è con te. Non devi mai temere gli uomini. Leggo Ebrei 13, 5 e 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto. Io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Noi possiamo avere pace in qualunque situazione quando ricordiamo che Dio è veramente in controllo. Allora, visto che Dio è pienamente in controllo di tutto il creato ed è pienamente in controllo su ogni uomo, e chiaramente ho già menzionato, creato comprende la nostra salute, questo vuol dire che Dio è in controllo di ogni tua circostanza. Nulla può mai succedere nella tua vita o la mia vita se non solo quello che è secondo la volontà di Dio. Chi? Dio, colui che ci cura perfettamente. E allora, cosa vuol dire questo per come viviamo? Cosa vuol dire per come affrontiamo le difficoltà, le decisioni e i problemi? Vuol dire che noi, se viviamo questa realtà, possiamo avere pace. Possiamo avere pace in ogni situazione della vita. Possiamo avere pace quando ci sono problemi economici. Perché in Matteo 6,33, parlando specificamente dei nostri bisogni materiali, Dio, Gesù Cristo, che è Dio, ha promesso questo, vi leggo: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Possiamo avere pace con i problemi economici, possiamo avere pace per quanto riguarda le persone intorno a noi, perché come abbiamo detto, le vie degli uomini sono nelle mani di Dio. Nulla può succedere se non solo quello che Dio ha gestito per il nostro bene. E quindi Romani 8:28 conosciamo. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Non tutte le cose cooperano per bene per tutti, solo per coloro che amano Dio. Per quelli che non amano Dio, non tutto coopera al loro bene. Ma se tu sei in Cristo e ami Dio perché Dio ha mandato Cristo a salvarti e tu sai quello e sei grato a Dio che ti ama e così non puoi fare a meno che amare Dio come risposta, allora Dio gestisce tutto quello che ti succede per il tuo bene, tutto. Le ingiustizie, i dolori, le difficoltà, le persecuzioni, tutto. Quindi non dobbiamo temere gli uomini, non dobbiamo temere la malattia, non dobbiamo temere le circostanze, perché Dio è in controllo. E se noi ricordiamo questa verità, possiamo avere pace in ogni circostanza. Allora, vorrei applicare questo. Cosa devo fare? Cosa devi fare? Cosa devo fare per avere pace? Io non ho sempre pace. Mi agito. Ho paura. Come posso fare in modo pratico per avere pace? Sempre. La pace è una bella cosa. E Dio offre la pace a noi. Ok. Per avere pace, dobbiamo capire che è possibile avere pace. Ma non abbiamo pace perché non guardiamo nella direzione giusta. Quindi, prima di tutto, per avere pace, dobbiamo riconoscere e ricordare delle verità fondamentali per quanto riguarda Dio e il suo cuore verso di noi. Cioè, sapere ma non pensarci mi fa non avere pace. Io devo sapere certi fatti che riguardano Dio e la sua cura di me, e devo ricordare, tenere presente nella mente questi fatti. Ok? Dobbiamo riconoscere e ricordare, prima verità, che Dio è onnipotente, pienamente in controllo di ogni situazione, della salute e di ogni persona. Cioè, dobbiamo conoscere questa verità. Dio è in controllo. O che si tratti di problemi economici o di salute o difficoltà con persone o ingiustizie o false accuse o qualunque altro tipo di problema, per quanto sia grande o piccolo, dobbiamo, anche se alla fine porta alla morte o alla morte dei cari, dobbiamo riconoscere: Dio, tu sei in controllo qui, nulla sta succedendo al di fuori che è il tuo piano per me. Tu non permetti le prove troppo grandi per le nostre forze. Tu sei fedele. E tu non permetterai che siamo tentati, provati oltre le nostre forze. Ma con ogni tentazione tu ci darai la via di uscita finché la possiamo sopportare. Tu sei fedele. E tu sei in controllo. Dobbiamo conoscere questa verità. Dobbiamo riconoscere e ricordare questa verità. Seconda cosa che dobbiamo conoscere e ricordare: l'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dio ci ha tanto amato che ha dato il suo unigenito figlio per salvarci dalla condanna eterna. Allora la Bibbia ci insegna che, avendo dato Gesù Cristo per noi, che Dio ci donerà tutto il resto che serve. Io voglio leggere, trovate questo brano, perché ci sono vari versetti, Romani 8. Abbiamo già letto 28, allora noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di coloro che amano Dio. Adesso voglio leggere 32 a 39. Romani 8, 32 a 39, che parla di quello, e addirittura inizio lì con 28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha riconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Ora quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Chiederemo dunque circa queste cose: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto? Per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze, né cose presenti né cose future, né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi dobbiamo conoscere la potenza di Dio e dobbiamo conoscere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. E nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Se tu sei in Gesù Cristo, tu sei amato da Dio. Certamente mi serve conoscere una terza cosa. Devo conoscere la potenza di Dio, devo conoscere l'amore di Dio e devo conoscere la sapienza di Dio, la sapienza di Dio, la saggezza di Dio, perfetta saggezza di Dio. Dio, la Bibbia parla ripetutamente della sapienza di Dio, la creazione, la perfezione della creazione, tutti questi componenti della creazione che sono coordinati, ognuno sarebbe un capolavoro in sé. Ogni parte della creazione sarebbe un capolavoro, ma è l'insieme che dimostra qualcosa della grande sapienza di Dio. In Colossesi 2, 2 e 3 leggiamo che tutta la conoscenza e la sapienza dimora in Gesù Cristo. Leggo quello in mezzo al discorso, ma riprenderete subito. Colossesi 2, da 2 a 3. Affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, ed ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. In Gesù Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Ogni conoscenza che esiste nell'universo risiede in Gesù Cristo. Gli uomini studiano per imparare cose che risiedono in Gesù Cristo. E gli uomini più intelligenti non fanno altro che scavano e come riescono a prendere qualche secchio di acqua dal mare. Ma mica che possono mai arrivare a vuotare il mare con il loro secchio. In Gesù Cristo ci sono tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, che vuol dire Dio gestisce perfettamente tutte le circostanze della tua vita. Che c'è tanto traffico oggi che ti fa essere in ritardo, Dio gestisce quello. Ricordate, vi ho raccontato vari anni fa, andavamo a New York anni fa e conoscevamo varie persone che lavoravano nelle due torri che l'11 settembre sono state battute. E due amici, uno mi ha scritto poco fa, due amici che avevo all'epoca, mi hanno raccontato che tutti e due dovevano lavorare nei piani in alto quel giorno. Tutte le persone, tutti quelli che erano nei piani in alto sono stati uccisi, tutti. E uno era un falegname e stavano rifacendo un ufficio lussuoso e lui faceva parte di una squadra di 4 o 5 e il capo ha detto: senti, stiamo andando verso termine e non mi servono tutti voi, io ti lascio a casa domani, tu resti a casa, senza paga, in quel lavoro lì, e lui era dispiaciuto. Tutti i suoi colleghi sono stati uccisi. Un altro lavoro, l'uomo era un uomo di affari, e un ufficio in alto, e avevano un incontro alle 9. È arrivato con l'aereo 9:15. E lui, che doveva fare una presentazione importantissima per lavoro, in fondo dell'edificio c'era una tipografia dove facevano copie fascicolate in modo speciale, professionale, questa tipografia per tutti questi uffici. E lui era lì e questo tipografo era lento. E lui, senti, io ho un appuntamento, sono in ritardo. E cos'è? Mi dispiace, la macchina non funziona. E lui, ma io sono in ritardo per l'incontro alle 9. E lui stava lì giù quando ha sentito questa esplosione immenso. E corso fuori e vedeva pezzi di aereo che cadevano, fiamme, tutti i suoi colleghi in quell'ufficio. Avevano già iniziato l'ufficio. Erano uccisi. Dio gestisce una macchina da tipografia che funziona male. Dio gestisce ogni dettaglio nella vita, dal più piccolo al più grande. Gesù dice perfino che gestisce quanti capelli abbiamo sulla terra. E quando noi riconosciamo e ricordiamo la potenza di Dio, l'amore di Dio e la sapienza di Dio, possiamo avere pace in ogni situazione. La nostra pace non dipende dalle circostanze, non dipende da come vanno le cose, non dipende da, oh, adesso vedo. No, dipende da se guardiamo a Dio. Questa pace arriva quando noi abbiamo fede in Dio. Signore, tu sei in controllo, mi fido di quello che tu farai. Allora avrò pace. Gesù ci esorta ad avere pace, spiegandoci che il modo di avere pace, e lui lo dice con la frase il cuore non turbato, è di credere in Dio, il Padre e nel Figlio. Leggo l'esortazione di Gesù a noi in Giovanni 14:1. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Traduzione, se credete in me, il vostro cuore non sarà turbato, ma avrai pace. Questo è quello che sta dicendo. Quando noi dico, Signore, mi fido di te, non capisco quello che stai facendo, ma non devo capire, so che tu stai facendo. Mi stanno trattando in modo ingiusto. So che tu stai gestendo. So che questa è la prova giusta per me. Sembra insopportabile. L'Apostolo Paolo aveva pregato 3 volte affinché quel demone gli fosse tolto. E c'erano silenzio e silenzio. E poi cosa c'era come risposta? La mia grazia ti basta. No, questa volta Paolo, la risposta è lascio. Però la mia grazia ti basterà. E Paolo ha detto, è vero, la tua grazia mi basta. Mi diletto nelle sofferenze perché conosco la tua potenza nella mia sofferenza, nella mia debolezza. E quando vivo così, posso seguire la ricetta per una vita di pace che trovo in Filippesi 4:6-7, capendo che Dio è potente, Dio è saggio e Dio mi ama. Filippesi 4:6-7, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento, e la pace di Dio, che sovravanza ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La nostra pace non dipende dalle nostre circostanze, dipende dal fatto di guardare e confidare in Dio o no. Quando veramente abbiamo fede in Dio, riconoscendo che Dio è potente, riconoscendo che Dio è saggio, sa quello che sta facendo, e riconoscendo e ricordando che Dio ci ama, allora avremo una pace profonda che sorpassa l'intelligenza. Saremo con come quello che leggiamo in Salmo 131, voglio leggere da 1 a 3. Salmo 131, da 1 a 3. Oh, io voglio vivere così, prego anche tu. Notate il cuore del salmista. O Eterno, il mio cuore non è orgoglioso. I miei occhi non sono alteri e non mi occupo di cose troppo grandi e troppo alte per me. Ho veramente calmato e acquietato la mia anima come un bambino svezzato sul seno di sua madre. La mia anima dentro di me è come un bambino svezzato. Oh, sorelle, spera nell'Eterno, ora e per sempre. Il salmista inizia dicendo di non essere orgogliosi e di non avere occhi alteri. Questo è importante. Poi dice, non si occupa di cose troppo grandi e alte per lui. Fondamentale questo. Questo vuol dire, mi fido di te, non devo io capire, ma perché fai questo? Devo... Giobbe voleva capire il perché e Dio gli ha fatto capire, tu non devi capire il perché, Giobbe, tu devi solo capire che sono in controllo e ricordarti chi sono. E questo è quello che sta dicendo il salmista. Non mi occupo di cose troppo grandi e troppo alte per me. Noi non dobbiamo capire il perché, perché di solito Dio non ci spiega il perché. Perché mio figlio doveva morire? Se Dio vuole ci spiegherà quel bel giorno che lo vedremo, ma quando vedremo Dio saremo contenti e soddisfatti. Già. Perché doveva succedere così? Dio sa. Perché deve essere così? La mia vita così afflitta? Dio sa. E Dio dice che tutte le cose cooperano al tuo bene se tu ami Dio. Possiamo confidare in Dio e quando confidiamo in Dio, non occupandoci di cose troppo grandi, essendo umili, non sono orgoglioso. Cosa vuol dire quello? Il mio cuore non è orgoglioso? Non dico mai, non è giusto! Perché dico, no, no, Signore, tutto quello che mi mandi è più che giusto. Io non merito alcun bene, quindi non sono orgoglioso come se io meritassi meglio di questo. Io accetto quello che mi mandi. Allora io avrò un cuore, un'anima così calma e sarà come un bambino svezzato sul seno di sua madre. Sazio e sicuro. E non desidera altro. E così sarà la mia anima se io guardo a Dio. Dio è così potente che è un rifugio per chi spera in Lui in qualsiasi problema. Se ricordate all'inizio del sermone ho parlato del fatto che la grandezza di un problema è relativa, non è assoluta. È sempre relativa, è relativa alle capacità della persona di risolvere quel problema, se ricordate. Allora, visto che Dio è il nostro aiuto, se tu sei in Cristo, e visto che Dio è onnipotente e onnisciente, allora i problemi non sono problemi per Dio, sono solo opportunità per Dio di glorificarsi. Io vorrei chiudere leggendo Salmo 46. Allora, i problemi in questo Salmo sono immensi. Parla di montagne che cadono nel mare, cioè le montagne che vengono buttate nel mare, quelli sono grandi problemi. Ma voglio notare che il salmista parla di avere una pace perfetta perché confida in Dio. Quindi chiudo leggendo Salmo 46. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infiorassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della gloriosa dimora dell'Altissimo. Dio è nel mezzo di lei essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. Le nazioni tumulteranno, i regni vacilleranno. Egli mandò fuori la sua voce, la terra si sciolse. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite e ammirate le opere dell'Eterno, che ha operato meraviglie sulla terra. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Egli rompe gli archi e spezza le lance e brucia i carri col fuoco. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Lodo Dio per la sua potenza e ringrazio Dio che usa la sua potenza per gestire tutto per il nostro bene. Preghiamo. Signore Dio, non c'è alcun altro Dio all'infuori di te. Noi possiamo parlare della tua potenza, ma è troppo grande da concepire se non la minima parte. Tu sei onnipotente, tutto è sotto il tuo controllo. Satana, gli uomini, la natura, tutto è sotto il tuo controllo in tutto l'universo. Dalle cose più piccole e banali alle cose più grandi. E quindi, Padre, ogni avvenimento nella nostra vita è sotto il tuo sovrano controllo. E essendo onnisciente, pieno di saggezza, tu sai gestire tutto. E visto che ci ami, tu gestisci tutto per il nostro vero bene. Tu fai cooperare tutte le cose per il nostro bene eterno, se ti amiamo, se siamo in Cristo. Tu sai quante volte abbiamo sofferto inutilmente. Tu sai quante volte abbiamo scelto di non guardare a te, ma di fissare gli occhi sui problemi, le circostanze, e siamo stati agitati, turbati, pieni di timore, afflitti inutilmente. Non serviva. Noi possiamo trovare un rifugio, un aiuto sempre pronto in te. Noi possiamo superare le onde più difficili ed essere calmo e tranquillo come un bambino svezzato sul seno di sua madre. Grazie per chi sei. Grazie per chi siamo per te in Gesù Cristo. Ed io parlo a coloro che non sono in Cristo. Li esorto. Corri a Cristo finché c'è tempo. Corri a Cristo prima del giorno del giudizio e sarà troppo tardi. La porta alla salvezza è aperta solamente oggi, non domani. Entra per essere perdonato, per diventare un figlio di Dio, per avere la cura di Dio in ogni dettaglio della tua vita. E per noi che siamo in Cristo, prego, aprici gli occhi a vedere e a ricordare queste verità. Perdonaci per le tante volte che non abbiamo guardato a te. Ma grazie che ci sei e possiamo guardare e non saremo delusi. Allora, ti prego questo per la tua gloria, pregando che saremo luce guardando a te in questo mondo di tenebre. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.